Radio Incontri in Blu presenta Umanità in Marcia. Storie di persone in cerca di asilo e di persone che accolgono. Terza puntata. Un saluto alle amiche radioascoltatrici e agli amici radioascoltatori, bentornati sulle frequenze di Radio Incontri in Blu 88.4 92.8 FM. La trasmissione che vi proponiamo è Umanità in Marcia, dedicata dunque a un approfondimento sulla questione dei richiedenti asilo in Italia e in particolar modo nel territorio di Cortona. Nella prima trasmissione abbiamo ascoltato il parere e il punto di vista delle cooperative che gestiscono l'accoglienza dei migranti sul nostro territorio, mentre invece nella seconda abbiamo ascoltato la prima parte dell'intervento del prefetto di Arezzo, Clara Vaccaro, in occasione del consiglio comunale aperto proprio su questa questione, svoltosi a Cortona il 16 ottobre 2017. In questa terza puntata trasmetteremo una selezione delle risposte date dal prefetto alle domande dei cittadini. Ma prima di farlo ascoltiamo nella voce di Tommaso Ghezzi una serie di informazioni riguardante la tematica dell'accoglienza ai richiedenti asilo a livello nazionale.
La questione dei flussi migratori in arrivo dal Nord Africa è particolarmente complessa, ma cercheremo di far luce su questo argomento con l'aiuto di un ampio articolo pubblicato da Luca Misculin su Il Post, di cui vi leggerò alcuni estratti. La prima domanda a cui vogliamo rispondere è: quanti migranti arrivano, da dove e perché? Ecco, allora, nel 2016 sono arrivati in Italia via mare 181.436 migranti, è il numero più alto di sempre, ma sono cifre più o meno stabili dall'inizio del nuovo flusso migratorio che parte dal Nord Africa, iniziato da almeno 4 anni. Per questo, secondo molti, non è il caso di parlare di emergenza migranti, visto che una situazione non è di emergenza se si protrae così a lungo. Al 30 settembre 2017 il numero di migranti arrivato in Italia era pari a 132.043. L'Italia è anche l'unico paese europeo che riceve un flusso migratorio stabile via mare. Il traffico dalla Turchia verso la Grecia si è sensibilmente ridotto in seguito alla chiusura della cosiddetta rotta balcanica a partire dalla metà del 2016. Buona parte dei migranti arrivati negli ultimi 2 anni proviene dall'Africa subsahariana, in particolare da paesi come Nigeria, Costa d'Avorio, Guinea, Senegal, Eritrea e Sudan. I siriani non hanno mai frequentato molto la rotta del Nord Africa e compongono poco più del 2% delle persone che sbarcano in Italia. I migranti che arrivano via mare in Italia sono spinti da ragioni diverse. Alcuni scappano da una guerra civile, come i siriani, gli iracheni, altri da un regime particolarmente oppressivo, come gli eritrei e i somali, altri ancora da un territorio minacciato dal terrorismo islamico, come afghani, pakistani e nigeriani. Buona parte di loro cerca di raggiungere l'Italia e l'Europa in cerca di un lavoro migliore, ed è il caso dei migranti che arrivano dal Nord Africa, ma anche dal Ghana e dalla Costa d'Avorio. Immigration scene, shining and feeling clean, could it be a sin? I got stopped by the immigration man, he said he doesn't know if he can. Let me in, let me in. Immigration man, can I cross the line and break? I can stay another. Immigration man, I won't tow your line today, I can't see it anyway. There he was,
with his immigration face, giving me a paper chase. But the sun was coming, 'cause all at once he looked into my space, stamped a number over my face, and he sent me running. Won't you let me in, immigration man? Can I cross the line and pray I can stay another day? My immigration form is big enough to keep me warm when a cold wind's coming. So go where you will, as long as you think you can. You better watch out for the man. Anywhere you're going, come on and let me in, immigration man. Can I cross the line and pray? Take your fingers from the train.
Uno degli slogan più utilizzati dalla politica italiana in tema di immigrazione è «L'Europa ci sta lasciando da soli ad affrontare il problema». Questo è vero, o almeno in parte. L'Unione Europea ha infatti dato dei soldi all'Italia per aiutarla a gestire il flusso. Sono previsti fondi per 592 milioni di euro dal 2014 al 2020, oltre a 146 milioni di aiuti straordinari, e partecipa alle operazioni di soccorso con l'agenzia europea Frontex. Ma l'agenzia Frontex ha un ruolo molto marginale e il governo italiano spende molto di più di quello che riceve per gestire un problema che è europeo e non solo italiano. L'Italia è l'unico paese europeo tenuto ad accollarsi due compiti molto importanti: la prima accoglienza dei migranti che sbarcano via mare e l'esame delle loro richieste di protezione internazionale. Riguardo al primo dei due oneri, in base alle leggi in vigore, non si può fare molto. Le ONG che soccorrono i migranti seguono la cosiddetta Convenzione di Amburgo del 1979 e altre norme sul soccorso marittimo che prevedono che gli sbarchi debbano avvenire nel primo porto sicuro, sia per prossimità geografica sia dal punto di vista del rispetto dei diritti umani. È per questo che le ONG trasportano in Italia e solo in Italia tutte le persone che soccorrono nei pressi della Libia. I porti italiani sono semplicemente i più vicini e sicuri. L'Italia invece è tenuta a esaminare tutte le richieste dei migranti che sbarcano via mare per via della Convenzione di Dublino, un trattato dell'Unione Europea entrato in vigore nel 1997, che stabilisce chi debba occuparsi di una richiesta d'asilo avanzata in uno Stato dell'Unione. Il criterio principale della Convenzione prevede che, in assenza di legami familiari accertati, lo Stato che si fa carico della domanda e dell'accoglienza è il primo in cui il richiedente asilo mette piede, cioè l'Italia per tutti quelli che arrivano via mare. Negli anni è diventato evidente che questo sistema sia obsoleto e non funzioni, perché di fatto il criterio del legame familiare è molto difficile da verificare e così l'onere di esaminare le richieste di asilo viene lasciato quasi unicamente agli stati di frontiera, e cioè l'Italia e la Grecia. Attualmente il Parlamento europeo sta esaminando una proposta di riforma della Convenzione di Dublino, ma non è chiaro che tempi possa avere, anche perché gli altri paesi sono interessati a mantenere lo status quo, visto che penalizza l'Italia e la Grecia e non loro. Insomma, le difficoltà di cambiare la Convenzione sono legate al fatto che diversi paesi, soprattutto dell'Europa orientale, non ne vogliono sapere di condividere la responsabilità di occuparsi dei richiedenti asilo per ragioni di consenso politico. Alcuni di questi paesi, come l'Ungheria, la Slovacchia e la Repubblica Ceca, non hanno mai accolto nessun richiedente asilo dall'Italia, anche se erano obbligati dal meccanismo di emergenza di relocation, che era stato approvato nel 2015 per alleggerire quindi il carico su Italia e Grecia. Il piano originale prevedeva che 160.000 richiedenti asilo, quasi certi di ottenere una forma di protezione internazionale, perché provenienti da paesi come Siria e Iraq, fossero trasferiti d'urgenza dall'Italia e dalla Grecia in altri paesi dell'Unione, che si sarebbero occupati della loro richiesta. In 2 anni sono stati trasferiti solo 27.645 richiedenti, cioè il 16,6% del numero previsto in origine. La diminuzione delle morti in mare e degli sbarchi è dovuta alla riduzione delle partenze dalla Libia. Ad agosto sono arrivati in Italia meno di un terzo dei migranti sbarcati un anno fa, poco più di 8.000 contro più di 25.000 arrivati nell'agosto 2016. Nessuno sa spiegarsi davvero cosa sia dovuta questa diminuzione, probabilmente le ragioni sono molteplici. Inizialmente il governo italiano aveva detto anche che il merito era del cosiddetto codice delle ONG, ovvero un regolamento imposto dal governo italiano alle organizzazioni non governative che salvano i migranti nelle acque italiane. Ma la diminuzione degli sbarchi è iniziata nei primi giorni di luglio, mentre il codice è stato approvato quasi un mese dopo, il 31 luglio. Alcuni citano la parziale chiusura delle frontiere del Niger, uno dei paesi più frequentati del tragitto che dall'Africa centrale porta alla Libia, altri le condizioni pessime del mare, altri ancora una maggiore attività della cosiddetta guardia costiera libica. Meno migranti partono dalla Libia, più rimangono bloccati nei centri di detenzione per migranti o negli edifici dove i trafficanti stipano i futuri passeggeri delle loro barche. Entrambi i posti sono luoghi terrificanti dove i diritti umani non esistono. Un anno fa Amnesty International ha raccolto le storie di alcuni migranti torturati e stuprati in Libia prima di arrivare in Italia, e storie di violenze e abusi compaiono periodicamente sui giornali internazionali. Non è chiaro quanti migranti si trovino in Libia in attesa di partire, oppure prigionieri dei centri di detenzione. Secondo una stima di inizio estate del UNHCR, questi ultimi sono circa 70-80.000, ma avere i numeri precisi è praticamente impossibile. La Libia non si è più ripresa dalla caduta del regime di Muammar Gheddafi nel 2011. Oggi il suo territorio è controllato da almeno 2 governi diversi, quello di Fayez al-Sarraj, l'unico riconosciuto dalla comunità internazionale, che però controlla quasi solo il territorio di Tripoli, e quello del generale Khalifa Haftar a est, appoggiato fra gli altri da Russia ed Egitto. Negli anni il territorio libico è stato infiltrato in più zone da vari gruppi jihadisti, fra cui lo Stato Islamico e le milizie legate ad Al-Qaeda. In questa situazione molto complicata, le autorità italiane ed europee hanno scelto di appoggiare e sostenere il governo di Sarraj, sia per ragioni politiche, è un moderato disposto a fare compromessi con la comunità internazionale, sia di opportunità, visto che le partenze dei barconi dei migranti si concentrano nella costa vicino Tripoli. In questo quadro l'Italia si è trovata nella difficile posizione di ridurre il flusso migratorio senza intervenire in maniera pesante e visibile sul territorio libico, delegittimando di fatto il fragile governo di Sarraj. Per ora questa collaborazione si è limitata all'appoggio politico del governo italiano e al rafforzamento della cosiddetta guardia costiera che dipende da Tripoli. Il problema del governo italiano è soprattutto etico. È giusto scendere a compromessi con personaggi discutibili, le milizie, la cosiddetta guardia costiera o lo stesso governo di Sarraj, per trovare una soluzione estemporanea come il blocco degli sbarchi? Il governo italiano ha l'interesse e l'autorità necessarie per occuparsi delle decine di migliaia di migranti rimasti in Libia? perché non li aiutiamo a casa loro? In realtà lo stiamo già facendo da qualche tempo, nonostante i primi a chiedere di aiutarli a casa loro siano spesso anche i primi a chiedere di tagliare i fondi per la cooperazione e lo sviluppo. 2 anni fa l'Unione Europea creò il cosiddetto Fondo Fiduciario di Emergenza dell'UE per l'Africa, proprio a questo scopo. I paesi interessati sono quelli più instabili tra l'Africa settentrionale e centrale, fra cui anche Eritrea, Nigeria, Senegal e altri paesi di origine di migliaia di migranti, e il primo obiettivo è appunto avviare programmi economici che creino opportunità di lavoro, in particolare per i giovani e le donne. Gli stessi principi e finalità sono stati ripresi dal piano di investimenti UE per l'Africa, approvato a inizio estate dal Parlamento europeo, che ha stanziato 3,3 miliardi di euro fino al 2020 e ipotizzato di poter immobiliare 44 miliardi di investimenti privati. Esistono però 2 problemi. Il primo è che le autorità europee fanno spesso fatica a trovare i soldi per progetti ambiziosi e politicamente poco spendibili come questo. Dire che si sono spesi tantissimi soldi in Africa non fa ovviamente guadagnare voti, nemmeno quelli di chi dice aiutiamoli a casa loro, per l'appunto. Il fondo di emergenza del 2015, per esempio, era stato accolto positivamente dagli stati dell'Unione, ma negli ultimi tempi ha avuto vari problemi di finanziamento. Doveva disporre di 2,87 miliardi, ma stando ai dati disponibili, a luglio 2017 erano stati messi a disposizione solamente 378,5 milioni di euro, cioè il 13% del totale. Altro problema: esistono diversi pareri scettici sull'efficacia di questi fondi, che secondo alcuni contribuirebbero a rafforzare le elite locali dei paesi che hanno già grossi problemi di corruzione e distribuzione delle risorse. Altra ipotesi, contenuta in un recente studio sulla migrazione dall'Africa, ma diffusa da tempo, sostiene che lo sviluppo economico e sociale corrisponda ad un aumento dell'immigrazione e a un allargamento del raggio delle destinazioni. Secondo questa tesi, più un paese esce da una condizione di sottosviluppo e più la sua popolazione ambisce a una vita migliore, rendendosi disponibile anche a emigrare pur di ottenerla. Se le cose stessero davvero così, significa che l'immigrazione dai paesi africani va semplicemente gestita come una delle numerose conseguenze del loro sviluppo economico e sociale, appoggiato dalla gran parte del mondo occidentale.
Siamo sempre in onda con Umanità in Marcia, la trasmissione di Radio Incontri in Blu dedicata all'approfondimento del tema dell'accoglienza ai richiedenti asilo e della problematica dell'arrivo di tante persone in Italia e nel nostro territorio. In questa terza puntata abbiamo conosciuto un po' meglio la situazione a livello nazionale grazie agli interventi di Tommaso Ghezzi, che sono stati inframmezzati da tre canzoni rock dedicate al tema della emigrazione. La prima era Immigration Man dei Crosby, Stills, Nash & Young, 1974, la seconda The Refugee degli U2 del 1983 e l'ultima Migra di Carlos Santana del 1999. Passiamo alla seconda parte di questa terza puntata, dove riprendiamo l'intervento del prefetto di Arezzo Clara Vaccaro in occasione del consiglio comunale aperto sulla questione dei migranti svoltosi a Cortona il 16 ottobre 2017. Ascolteremo quindi alcune delle risposte del prefetto alle domande dei cittadini. La prima domanda riguarda il denaro pubblico speso per l'accoglienza. Dopo la risposta del prefetto risponde anche il sindaco di Cortona, Francesca Basanieri.
Altrimenti riguarda i soldi spesi per l'immigrazione, che sono un tema ovviamente ricorrente nella Commissione, non sono soldi nostri, sono soldi che provengono dalla Comunità Europea, quindi in ogni caso non sarebbero potuti essere spesi per altre cose. Però faccio notare una cosa, che è vero, l'accoglienza ha un posto, non è che possiamo dire che non ha un posto, che non è vero, cioè diremmo una bugia. Però diciamo che l'accoglienza, siccome il terzo settore, coloro che appunto si occupano dell'accoglienza, genericamente detto il terzo settore, non fa beneficenza, sono operatori economici del terzo settore, che hanno l'obbligo con altro, che sono ONG, insomma, un'organizzazione di carattere sociale con una specifica tipologia anche fiscale, con cui loro tra l'altro investono in altri progetti di accoglienza, come spesso fa per esempio la Caritas, investendo in altri progetti di accoglienza come altre cooperative, di fatto muovono però l'economia, perché comunque le case vengono affittate, si comprano dei servizi e quindi comunque banalmente sono organismi economici, quindi è vero, c'è un posto, però c'è anche una movimentazione all'interno di una comunità, come al caso i comuni molto piccoli, anche non qui della provincia, hanno cominciato a rivivere un attimo, perché c'era gente che andava a fare la spesa nel un negozio, cosa che da anni non si vedeva. Quindi è vero, ma non sono io che rispondo ai costi dell'accoglienza, ripeto, gestita a livello non neanche nazionale, ma solo nazionale. E per quel che riguarda le scelte che ciascun comune fa sull'allocazione o sulla definizione di quartieri, ovviamente non mi compete, anzi mi ricordo bene nel merito, ma sono convinta e sono sicura che ciascuna realtà comunale, ciascun sindaco ha sicuramente a cuore quella che è la rigenerazione della propria realtà urbanistica, che consentitemi, anche le realtà urbanistiche si evolvono con i tempi. Quella che era una realtà urbanistica che non andava bene qualche anno fa, adesso cambia perché cambiano le persone, ci sono molte famiglie indigenti e quindi, come dire, alcuni quartieri si spopolano e la gente va a vivere nei quartieri dove si fa ben meno, il costo della vita è minore, quindi c'è un cambiamento anche delle abitudini di una comunità derivante anche da problematiche carattere storico ma anche sociale, diciamocelo in un momento. Quindi è chiaro che il ripensamento dei propri spazi, della propria realtà urbanistica diventerà sempre di più un tema che le diverse amministrazioni dovranno affrontare, ciascuna affronterà con dei clienti.
Grazie. Prego. Una cosa riguarda i dati del Ministero dell'Interno del 2016, quindi vecchia all'incirca di un anno. I costi dell'immigrazione tra settore sicurezza e welfare sono meno del 2% della spesa pubblica. Gli stranieri sono soprattutto nel nostro paese dei contribuenti. Nel 2014 i loro contributi previdenziali sono arrivati a 11 miliardi e ed equivalgono a 640.000 pensioni italiane. I pensionati stranieri invece sono soltanto 100.000 e quelli italiani sono 16 milioni. È calcolato che se non ci fossero le pensioni delle persone immigrate, gli italiani dovrebbero andare in pensione almeno a 75 anni. Questi sono i dati del Ministero dell'Interno.
La seconda domanda a cui risponde il prefetto Clara Vaccaro è invece sul rischio di sfruttamento nel lavoro da parte dei richiedenti asilo e in generale quindi sul tema dei diritti anche nel campo lavorativo.
Per rispondere alla tua preoccupazione, che ovviamente è stata anche la nostra, per quel che riguarda, rispondo quello che posso ovviamente toccare di mano, dico sempre in sede. Mentre le cose non si conoscono è difficile agire. In ogni caso, noi abbiamo chiesto a tutti i nostri operatori dei centri di accoglienza di segnalarci tutti i nostri ospiti che lavorano per poter avere in mano un contratto di lavoro e soprattutto le buste paga, perché come voi sapete non sempre il contratto corrisponde alla nostra. E quindi per capire se ci fosse uno sfruttamento della manodopera dei nostri collaboratori. In più ho visto insieme appunto i sindacati, i giornalisti seguiti, insieme al, ho cominciato dall'agricoltura perché è il settore più sensibile, per cercare appunto di dare un punto di riferimento ai nostri ospiti, a chi rivolgersi nel caso avessero dei dubbi o delle perplessità. E qualcuno ha anche alzato la mano dicendo: ma se almeno vi fanno un contratto di lavoro, quindi qualcosa ovviamente nell'aria c'è. Dopodiché io tutti i contratti, tutte le posizioni dei nostri operatori e dei nostri ospiti le faccio vagliare, e tutti i contratti li faccio vagliare dalla Guardia di Finanza, dal contratto di lavoro, ma dico anche che può succederci qualcosa sicuramente. Chiedo a tutti, ci sono l'ispettorato del lavoro, bene, ci sono i carabinieri che hanno anche una specifica responsabilità in termini di lavoro nero, c'è la Guardia di Finanza, quindi vuol dire c'è la prefettura, potete mandare esposti con nome e cognome, perché ci sia nome e cognome fatto, altrimenti per me è un esposto largo, non lo posso trattare. Qualunque sistema va bene, e vi assicuro che io non penso che il caporalato non esista qui, perché a Siena, passi da qua, non è stato trovato, no? Delle scorciatoie si cercano sempre di trovare, e quindi dove facilmente c'è disperazione, quindi gente che vuole lavorare, è più facile trovare delle scorciatoie. Qui per me va benissimo chiunque mi segnali qualcosa, perché è circostanziato, e nello stesso tempo no, la nostra fatica è anche quella di avvicinare i nostri migranti a le istituzioni di carattere sociale o non, che sul territorio si possono dare una mano, aprire anche il nome. Ho chiesto aiuto anche ai sindacati, così come ho chiesto aiuto a tutte le associazioni di categoria. Per adesso è l'agricoltura, ma poi faremo anche altri passi. È poca cosa, io intanto mi sono organizzata così e vi assicuro che non c'è contratto che non ci venga segnalato, che non venga passato sotto la lente di ingrandimento, anche perché io sono convinta di una cosa, che non si può mai speculare sulla disgrazia, sulla miseria, e che se vogliamo un paese veramente civile dobbiamo rispettare i diritti. Ora, io non ho la pretesa di essere infallibile e non ho la pretesa di aver fatto tutto quello che potevo fare. Sicuramente dovrò fare di più, e quindi se ci sono anche dei suggerimenti, ripeto, la media della prefettura è aperta, non abbiamo particolari, io non mi scandalizzo a ricevere né lettere di, purché non siano insulti, perché gli insulti ve lo dico proprio come sono fatta io, non li tollero, ma non li tollero nei confronti di nessuno, non di me come persona. Per il resto, qualunque segnalazione, idee, contributi, vanno benissimo. Noi non abbiamo la pretesa neanche di essere così onniscienti da poter coprire tutto, tutto. Per cui se ci sono delle idee, fatecele anche dire, se ci sono delle segnalazioni, fatelo. Io chiedo la collaborazione di tutti, perché in questo momento abbiamo bisogno della collaborazione di tutti. Su questo non ci sono dubbi, però io quello che vi posso dire, io ce la metto tutta anche da quel punto di vista, magari non sarò così efficace, sicuramente tante cose mi sfuggono, ma vi assicuro che la tematica del lavoro nero e lo sfruttamento è una cosa che mi sta qua, quindi come tante altre cose di cui ho parlato, non si preoccupa, ci troveremo su.
La terza domanda rivolta dai cittadini al prefetto riguardava invece la paura legittima della popolazione per l'arrivo di queste nuove persone e di come intende operare la prefettura e il governo nell'ambito dell'integrazione, quindi del fatto che la popolazione locale conosca chi è il nuovo arrivato e capisca che non ci sono grandi cose da temere.
Abbiamo toccato diversi temi. Il tema della paura viene in mente, è un discorso di sensazioni, di non conoscenza, no? Se lei per la prima volta si addentra in un posto che non conosce, ha una sensazione di smarrimento e di paura perché non sa quello che trova. Dopo aver frequentato 20-30 volte, riconosce anche sassi e gli alberi, quella sensazione di insicurezza scema, nel senso conosco i pericoli, non penso anche che è un bosco, ne conosco l'altro, dove mi sento a casa, e quindi quella sensazione di paura di una cosa non conosciuta non c'è più. E questo avviene anche con le persone, cioè non è che è così semplice o così facile interagire, perché l'integrazione di cui tutti parliamo non è un fatto che si esaurisce dando da mangiare, invitandoli a una festa o parlando con le persone. L'integrazione è un elemento culturale complicatissimo, perché integrarsi significa condividere tutta una serie di elementi che non sono tuoi naturali, ma li devi assorbire, quindi col tempo, no? Io sono abituata a vivere in un paese in un certo modo, è difficile quando vado in un altro paese immediatamente integrarmi, perché l'integrazione è condividere un comune modo di sentire. Questo tra culture diverse ci vuole tempo, non è una cosa che si fa in due minuti, questo voglio dire, non si fa neanche solo imparando l'italiano, solo che la lingua è quell'elemento comune che ci consente quantomeno di comunicare, no? Altrimenti non riusciamo a fare neanche questo. E su questo io dico a gran voce, cioè non basterà l'accordo nazionale sull'integrazione, così come non basterà il lavoro che facciamo noi, che fate voi, che fanno loro, è un lavoro di tutta una comunità che si mette in gioco per uscire dal proprio guscio e conoscere anche dell'altro, che non significa che noi diventeremo animisti o concepiremo il mondo come lo concepiscono in alcuni villaggi dei Logon nell'area del mare, forse adesso non esisteranno neanche più villaggi di Logon. No, vuol dire semplicemente che noi magari ci capiamo e ne assorbiamo le possibilità, la sensazione che avremo sempre noi stessi. Quindi il problema è un problema sociale e filosofico, l'integrazione è molto basso, cioè io devo conoscere, capire, ma devo rimanere me stesso. Ed è questo lo scontro, noi stiamo vivendo adesso la fase di scontro tra la mia identità e lo sconosciuto. Ancora non siamo arrivati a una fase in cui queste cose vanno di pari passo. Né possiamo pensare di agire come si fa spesso, creando delle comunità satellite che vivono tra di loro separate, perché quello poi non è integrazione, anche se si vive nello stesso contesto. Detto questo, è l'altro tema difficilissimo, l'incontro di diritti e doveri, e voi sapete che qui ormai non se ne parla più neanche nelle scuole, che cosa sono i diritti, che cosa sono i doveri, però quando poi le persone vengono messe di fronte alla necessità di riflettere, queste cose vengono in mente. Indubbiamente la sperequazione tra ricchi e poveri, fortunati e sfortunati, è il nodo di tutte le società, di tutti i tempi, no? È difficile riempire quel gap e poter garantire di... Certo, siamo in svantaggio, probabilmente la crisi economica ci ha anche dato uno schiaffo più forte e non tutti siamo stati pronti. Io faccio l'esempio di 10.000 famiglie, non persone, 10.000 famiglie in attesa di un alloggio popolare da 10 anni. Quindi voglio dire, è che come dicevo prima, adesso i comuni devono cominciare a pensare che anche il mondo sociale incide sul ripensamento e l'organizzazione di un comune, non tutto il sangue urbanistico, di pensare di trovare spazi da utilizzare per comunque garantire diritti a tutti in maniera uguale, a chi ne ha diritti, chi non li pretende senza dare il loro campo. E quindi su questo sono d'accordo con lei, ma anche questo è un fattore di crescita di un'amministrazione e di un territorio. Quello che mi sento di dire è che io ho sempre pensato di dover fare il mio lavoro non in contrapposizione di nessuno, ma forse perché provengo da una famiglia anche qui che ha sempre servito lo Stato e quindi ho questa concezione dello Stato. So che tanta gente la pensa con me, molti no, ma moltissimi sì, che lo Stato è il servizio al cittadino, quindi per me il cittadino, ma lo Stato è anche il servizio delle istituzioni o chi rappresenta i cittadini, in questo caso il sindaco è l'autorità più importante a livello territoriale, perché rappresenta voi. Io sostanzialmente vi rappresento in maniera molto più immediata. Il sindaco è una immediata rappresentanza di voi, una vostra espressione di voto, quindi a maggior ragione per me i sindaci sono le persone nei confronti del quale devo, col quale devo lavorare. Quindi quando le vado in contrapposizione, io direi così, fermo restando che appunto, io cerco di capire quello che la gente vuole, e non sempre lo capisco, è sinceramente a volte sbaglio, si fosse più del volo sta. Però siccome il sindaco mi rappresenta e lui si fa autore dei problemi della gente, anche attraverso le istanze che lui fa del sindaco, che poi mi rappresenta, io sono sicura che insieme molte soluzioni, molti problemi possiamo affrontare. Io ho creato tavoli interistituzionali che girano per le vallate, dove insieme a me e al sindaco della vallata ci sono le forze dell'ordine, proprio perché tutti insieme si possa andare sul territorio e parlare di problematiche e mettere a... cioè, se io faccio un progetto che viene calato dall'alto, quel progetto fallisce. Se io un progetto invece lo creo da basso, dalle istanze delle persone, ho più garanzia che questo possa raggiungere la soluzione. Quindi questo modo di lavorare, quindi anche ciò che esprime dissenso, è importante, una democrazia, il dissenso è fondamentale, perché poi ci fa capire magari che stiamo sbagliando qualcosa, quindi non mi tiene in piedi neanche il problema.
A questo punto il prefetto risponde a una domanda, tra l'altro fatta da Carla Rossi di Radio Incontri in Blu. Non ascoltiamo il suo intervento come non abbiamo ascoltato gli altri, perché altrimenti la trasmissione sarebbe durata 3 ore, perché effettivamente l'incontro è stato molto lungo. Comunque la domanda di Carla Rossi riguardava il tema del volontariato e del ruolo delle istituzioni nell'accoglienza.
L'integrazione è composta da tanti elementi, ogni istituzione ha un suo compito e né possiamo pensare che il volontariato debba necessariamente coprire o possa sostituirsi allo Stato. Il volontariato è fondamentale nel nostro Stato, perché senza il lavoro dei volontari molte cose non riusciremo a fare, ma il volontariato è un organismo sussidiario che, diciamo, che lavora ma sotto la direzione e insieme alle istituzioni, quindi non possiamo pensare che siano le cooperative che devono fare l'integrazione. Le cooperative hanno dei compiti, le istituzioni hanno gli altri. Quando parlo di istituzioni parlo di tutti, parlo del comune, della provincia, della regione, dello Stato, delle forze dell'ordine, quindi tutti insieme si sta cercando di mettere a fattor comune alcune cose. La regione sta lavorando in questo momento per esempio per l'istituzione, per fare delle progettualità specifiche sull'istituzione, i comuni si adoperano per anche l'integrazione con i scorsi di lavoro socialmente utili, io faccio quello che posso nei limiti in cui mi ho espresso, quindi se tutti insieme si lavora tutti insieme, ognuno fa un pezzetto, ci riusciamo, altrimenti è chiaro che non ho mai pensato, non ho mai preteso che delle cooperative che lavorino perché lavorano per noi in questo momento abbiano mai raggiunto questo, non ho mai preteso di delegare a loro tutta la responsabilità se è una convenienza. Devo dire che qui in questa provincia io ho trovato una piena collaborazione di tutte le istituzioni, perché stiamo lavorando con la provincia così come stiamo lavorando con la ASL, con la regione, con i comuni. Io non posso assolutamente dire che cioè, i risultati non sono immediati, ma il lavoro sotto è le assicure di tutti.
La domanda successiva è invece sull'evoluzione della situazione a livello nazionale. Vi ricordo che questo incontro si è svolto il 16 ottobre, quindi ci sono stati dei cambiamenti, nella misura in cui gli sbarchi sono diminuiti, seguendo un trend iniziato già con l'estate 2017.
Mentre prima noi abbiamo avuto dei mesi in cui come provincia di Arezzo accoglievamo quasi 65 migranti a fine settimana, media altissima, adesso sono arrivati l'ultimo arrivo della congiura 1,4, un mese e 4, quindi un mese sono ma notevolmente. C'è un arrivo perché sono sbarcati 240 sabato oggi pomeriggio, 640 vengono distribuiti su tutta l'Italia, 600 due settimane fa, ma ripeto, su tutta Italia sono numeri che non arrivano neanche al 9 in percentuale, c'è cioè una percentuale di distribuzione per regione e poi una percentuale di distribuzione per provincia, per tutta la provincia, per ogni comune, quindi la Italia è assolutamente quella.
La domanda successiva a cui risponde il prefetto di Arezzo Clara Vaccaro riguarda la scelta dei luoghi in cui avviene l'accoglienza di queste persone e i lavori socialmente utili in cui spesso sono inseriti. Come potrete sentire, a un certo punto viene anche nominato il caso delle piagge, ovvero quella frazione del comune di Cortona in cui si era recentemente svolta una manifestazione contro l'arrivo di rifugiati. Nei mesi di settembre-ottobre non ne sono arrivati, ne sono arrivati invece a novembre, quindi circa un mese dopo l'intervento appunto del prefetto. In ogni caso potrete ascoltare che la posizione del prefetto è quella di massima disponibilità anche nell'individuare altri luoghi, ma non si può dire che non esistono luoghi, perché quando un comune ha un certo numero di rifugiati assegnati non può opporsi alla loro venuta, al loro arrivo.
Come sapete, io ho chiesto, ho mandato a tutti i sindaci una sorta di protocollo, perché chiaramente le iscrizioni del luogo devono essere fatte conformemente anche a quello che è il testo del bando. Non è che io entro in un posto che ha vinto la gara perché aveva le caratteristiche e poi mi chiedo, no, però devi avere anche il giardino, non ce l'hai, no. Quindi noi ci eravamo dichiarati disponibili per i comuni che avessero avuto più che una commissione, cioè individuare dei luoghi o di venire con noi o di farle separatamente, insomma, di fuori, purché siano resti istituzionali, perché lei capisce bene che comunque noi andiamo a casa gli ospiti, concordando con le associazioni, nel senso di dire guarda, noi ti andiamo, quindi apriamoci la porta, siamo noi, non è... E poi eravamo anche rimasti che noi vi avremmo dato quel decalogo che noi utilizziamo per sfruttare quando facciamo le ispezioni, in modo che il vostro, diciamo, il resoconto delle vostre ispezioni poi possa costruire per noi una cosa che fare. E su questo io, purché ovviamente ci sia il comune di mezzo, che mi garantisce ovviamente una presenza istituzionale, altrimenti voi capite bene, no? Non è... Io non ho niente, non dobbiamo nascondere niente, anzi, se c'è qualcosa che non fa, ditemelo pure che noi poi andiamo lì e siamo da insieme. Quindi sì, assolutamente sì, se parte che trovo un po' rimando, non ci sono. Per quel che riguarda i lavori socialmente utili, io stavo pensando che poteva essere un momento anche di valorizzazione per i ragazzi che fanno il lavoro, che alla fine del progetto il sindaco Teschi e i ragazzi hanno effettivamente svolto quel lavoro di volontariato, assistiti da una cooperativa pizza piuttosto che caro, hanno svolto queste ore, hanno fatto un bel lavoro, sono una sorta di attestazione che non ha nessun valore. Però per noi vale, perché lo spieghiamo in commissione, ed ecco, questa è un sistema premiale. Addirittura qui avevamo detto alla regione, cerchiamo di agganciare questo ad una valutazione che possono fare, per esempio, gli uffici per il lavoro, insomma, una sorta di attestazione per una valorina. Comunque, questo per esempio è un certo, può essere utile, in modo che noi, così come comunichiamo alle commissioni le persone che sono comportate male, diamo un incentivo che può essere un'attestazione di fine lavoro svolto bene, e lo avranno solo chi si è presentato al lavoro e ha dato la visione che non ha fatto, ma su questo. Per quel che riguarda le piagge, allora, innanzitutto vi vorrei pregare, siccome io non nascondo niente, sindaci, cioè io glielo dico se sto per trovare, ho trovato un posto, gli dico guarda, io ho trovato quel posto, che va bene, nel senso che va bene, le caratteristiche fisiche ci sono, lo uso e lo utilizzerò nel momento in cui ne ho bisogno, cioè se adesso non ci sono arrivi, io perché devo, mi riservo, sto ferma, non ci sono arrivi, rimane tutto così, domani succede qualche cosa, salta a bordo, non ce la fanno più in India, arrivano 3.000 persone e mi capite bene che io non posso riaccrescere e non mi piace, mi piace, lo capite bene, purché abbia le caratteristiche previste di norma, non c'è una norma che prevede le caratteristiche specifiche, perché anche qui è una non norma, è una la direttiva regionale che dà determinate caratteristiche, ma non è che dice di avere, deve essere fatto, deve avere le caratteristiche, noi su quelle ci basiamo. Dopodiché ci fa anche l'altro, quando ci fa l'altro, io sono contenta, io sono contenta, e se dice che non va bene, va bene, se dice che va bene, sono contenta, io non mi nascondo. Quindi le voci di corridoio sono quando voi sentite le cooperative che qui noi abbiamo chiesto, dice guarda, potresti darmi ancora 5 posti e va a cercare, ma non è detto che nel momento in cui loro le vanno a cercare sono già automaticamente diventate un cassa per noi, perché noi dobbiamo tornare in contatto con queste chiamate. Quindi noi abbiamo fatto un'esplorazione sul territorio, qualche volta si è fermata, non è plata perché mancava qualcosa, ma finché non si regolarizza il tutto ci tagliamo le mani dietro. Dopodiché, signori miei, io ho sempre detto massima onestà, ci sono dei luoghi che piacciono di più e dei luoghi che piacciono di meno. Se a me me ne offrite altri, per me va benissimo, non, io non ho delle permissioni, capisci? A me, come dico una cosa, è un po' negativo che sia il punto A o il punto B, mi serve un punto. Se poi la comunità offre il comune accordo un'altra location, per me va bene lo stesso. Ecco, questo è il problema. Io non ho, come qualcuno pensa, il prefetto mi vuole mettere lì. No, io ho una necessità interamente. Tanto quello lo dite subito quando io comincio a cercare posti. Perché prima lo dice la stampa come annunciando gli sbarchi. Quando voi sentite i sbarchi da 900, da 1000, allora qui almeno 20-25 di noi. Va bene? Quindi fate i conti, sì, che io ho posti, ovviamente non me lo lascerò. Se poi il trend aumenta, voi capite bene che io, per me, si chiama visione da più difficile se non faccio la cosa. Quindi alla fine io vi voglio tutti bene, parliamo tutti insieme, vi prego, però quando poi nessuno mi aiuta, io mi voglio da sola. Ma non perché non mi volete aiutare, magari voi lo trovate, e questo è il discorso. Quindi, no, al momento io non sto aprendo nulla perché nulla da lì. Nel momento in cui arriveranno 200.000 per più settimane di seguito, io vi avviserò, sappiate che vi avviserò, sappiate che arrivano, anche questo è.
A questo punto siamo arrivati alla conclusione di questa terza puntata di Umanità in Marcia. Abbiamo ascoltato larga parte delle risposte date dal prefetto di Arezzo alle domande della popolazione cortonese nei confronti dell'accoglienza ai richiedenti asilo. Nella prossima, cioè la quarta puntata, ascolteremo le ultime risposte e avremo anche una interessante testimonianza da parte di un giovane richiedente asilo che si trova proprio qui nel nostro comune di Cortona. Vi ringraziamo per averci ascoltato e vi salutiamo con una canzone storica della tradizione musicale italiana dedicata sempre al tema delle migrazioni. È un brano molto particolare perché è stato scritto da un cortonese, quindi racconta una persona che si allontana da Cortona per emigrare. Sto parlando ovviamente di Che sarà, scritta da Franco Migliacci e Jimmy Fontana è presentata al Festival di Sanremo dai Ricchi e Poveri nel 1971.
Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente sono la tua malattia. Paese mio, ti lascio, io vado via.
Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa.
So far tutto, forse niente, da domani si vedrà e sarà,
sarà quel che sarà.
Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore.
Ti do l'appuntamento come quando non lo so,
ma so soltanto che ritornerò.
Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa.
Con me porto la chitarra, se la notte piangerò, una nenia di paese suonerò.
Gli
gli amici miei son quasi tutti via e gli altri partiranno dopo me.
Peccato, perché stavo bene in loro compagnia.
Ma tutto passa, tutto se ne va.
Che sarà?
Che sarà? Che sarà della mia vita? Chi lo sa?
Soprattutto, forse niente da domani si vedrà. Che sarà?
Che sarà?
Sarà,
sarà quel che sarà.
Che sarà?
Che sarà?
Avete appena ascoltato la terza puntata di Umanità in Marcia. La prossima puntata andrà in onda domenica 4 febbraio 2018 alle ore 14.30, sempre sulle frequenze di Radio Incontri in Blu, 88.4, 92.8 FM o in streaming su www.radioincontri.org. È possibile riascoltare questa puntata su www.radioincontri.org.